Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Lezio Divina della Natività di San Giovanni Battista. Prima lettura dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente le nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: Mio servo tu sei Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: Invano ho faticato, per nulla invano ho consumato le mie forze. Ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore che mi ha plasmato il suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stata la mia forza. E ha detto: È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salmo responsoriale. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Seconda lettura dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo diceva: Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza: Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come Salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta, predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: Io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Canto al Vangelo. Alleluia, alleluia. Tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre Zaccaria. Ma sua madre intervenne: No, si chiamerà Giovanni. Le dissero: Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: Che sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, visse le regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Io sono veramente contento di poter fare oggi questa lezione divina su San Giovanni Battista, perché Perché devo dire che San Giovanni Battista per molti anni è stato per me un santo un po' antipatico. Ma perché non mi prendo tutta la colpa di questa antipatia, semplicemente, diciamo così, mi influenzava l'iconografia classica, no? Cioè questa idea di un uomo che urla nel deserto, che è vestito di pelle di cammello, che mangia miele selvatico, insomma, mi è sembrato un po' un mezzo pazzo, eremita, insomma, e poi insomma, molto duro, molto ascetico, molto esigente. Ecco, devo dire che invece col passare del tempo ho rivisto le mie convinzioni su San Giovanni Battista. E adesso voglio trasmettervi, diciamo, a volo d'uccello un po' quella che è stata la sua vita. Cioè, in sostanza, ovviamente, rimane, no? Il messaggio. Chi è Giovanni Battista? Giovanni Battista è il precursore. Giovanni Battista è colui che dice Gesù, lui deve crescere, io diminuire. Ecco, quindi in questo senso ecco, Giovanni Battista è la voce e Cristo è il Verbo. Proprio anche facendo mia la metafora di Sant'Agostino, no? Ecco, quindi ovviamente l'idea di fondo rimane, però vorrei proprio raccontare brevemente come è proprio tutta la sua vita così. Allora, innanzitutto la data, oggi è il 24 giugno, 24-25, voi sapete che adesso non la facciamo lunga, ma praticamente ogni 25 del mese c'è una grande festa. E dipende dal fatto che il 25 dicembre è Natale. Però questa data, il fatto che il 25 dicembre sia Natale, dipende da San Giovanni Battista. Cioè, noi nella Chiesa d'Occidente abbiamo due feste che riguardano San Giovanni Battista, quella di oggi e quella di fine agosto, San Giovanni Decollato. Gli ortodossi però, o la Chiesa orientale, c'ha una terza festa, che è quella del 24 settembre, che è l'annuncio di Gabriele a Zaccaria. Quindi questo significa, ecco, che lì viene collocata la... questo annuncio significa più o meno il concepimento di San Giovanni Battista. Quindi vedete che già da questo fatto, siccome effettivamente è stato possibile ricostruire storicamente le calendarizzazioni di come i sommi sacerdoti si alternavano al tempio, essendo Zaccaria della classe di Abia, come dice il Vangelo, ecco, si è potuto ricostruire che effettivamente era proprio così, cioè quella settimana lì del mese di settembre era proprio quella di Zaccaria. Quindi, come mai Gesù si può dire che nasce il 25 dicembre? Beh, perché appunto quando l'arcangelo San Gabriele dice alla Madonna che Elisabetta insomma, tenne un figlio da 6 mesi, ecco che 25 settembre più 6 mesi fa 25 marzo, appunto l'Annunciazione. Poi ci attacchi 9 mesi, viene 25 dicembre. Ecco, per dire come proprio già la nascita, l'Annunciazione di San Giovanni Battista è finalizzata a dirci quando è nato di Gesù, cioè tutta la vita di Giovanni Battista ci parla di Gesù. Poi c'è questa tematica di fondo essenziale, e cioè che Giovanni Battista, che viene annunciato in questa maniera così clamorosa davanti a tutti, perché tutto il popolo era fuori dal tempio e si accorge di come Zaccaria esce dal tempio muto, anzi sordomuto. E poi quando nasce, l'abbiamo appena letto, no? Succede questo miracolo. Il Vangelo di San Luca dice che su tutte le montagne si parlava di questo. Quindi Giovanni Battista nasce con una dimensione clamorosa presso il popolo. E quindi che cosa avviene? Avviene che ovviamente la gente pensava che lui sarebbe stato il Messia. Infatti, quando a volte Gesù dice: "Ma voi credete che io sia?" Se ci fate attenti, attenzione, queste piccole quei piccoli elenchi che si fanno in quel momento, viene fuori il nome Giovanni Battista, alcuni Giovanni il Battista. Perché? Perché Giovanni il Battista aveva questa fama clamorosa dell'essere stato concepito in questo modo clamoroso. E poi cosa succede? Succede che quando Erode perseguita Gesù e quindi uccide tutti i bambini sotto i 2 anni, ci ricordiamo che Giuseppe, Maria e Gesù abitavano a Betlemme e invece Zaccaria, Elisabetta e Giovanni abitavano a Ain Karim, che sono 2 paesini vicini a Gerusalemme, per cui anche Giovanni Battista, Erode cerca di uccidere anche Giovanni Battista. Per cui non è remota l'ipotesi, che poi raccolta nei Vangeli apocrifi e così via, che in realtà in modo miracoloso, cioè, o Elisabetta e Giovanni Battista siano salvati in modo miracoloso, o per esempio la Madonna si è portata Giovanni Battista con sé in Egitto. Ma diciamo, di fatto poi, siccome pare che Zaccaria sia stato ucciso proprio in quella vicenda di Erode, non è strano che al ritorno dall'Egitto poi Elisabetta e Giovanni Battista vadano a vivere proprio con Giuseppe, Maria e Gesù, per cui Gesù e Giovanni Battista crescono come dei fratellini, quindi fratelli o sorelle di Gesù, no? Chiaro che Maria ha avuto soltanto un figlio, però poteva averne adottati altri e tra questi aveva potuto benissimo adottare Giovanni Battista. Ora, Giovanni Battista, è vero che nel seno di Elisabetta aveva sussultato, aveva conosciuto il Messia, ma non è che poi questa cosa se l'era ricordata, non è che noi ci ricordiamo quello che abbiamo sentito quando eravamo nella pancia della mamma. Quindi, crescendo, questa cosa Giovanni Battista non la sapeva. Oltretutto, io non immagino che Elisabetta abbia comunque sofferto, abbia avuto anche delle difficoltà caratteriali, temperamentali di rapporto con la Madonna, nonostante la Madonna l'avesse aiutata. Perché? Ma è evidente, perché Elisabetta era abituata a un tenore di vita infinitamente superiore a quello di Giuseppe e Maria, in fin dei conti aveva perso tutto per colpa loro. Queste sono cose che uno dice, oddio, Mauro, ma cosa sta dicendo? Beh, perché poi la vita è questa, cioè non è che io posso anche dire, oddio, San Gabriele, l'Arcangelo, poi però alla lunga è pesante, no? E quindi ci sono le tensioni, quindi ci sono i litigi, i piccoli rancori. E poi comunque Elisabetta a un certo punto muore, perché Elisabetta era già anziana quando ha partorito Giovanni Battista. Quindi ecco, che cosa succede? Succede che dopo aver vissuto questo periodo anche difficile, di tensione, in cui poi tutta la gente poi pensava a quest'altra cosa di Giovanni Battista, Giovanni Battista col passare del tempo si accorge, fratellino di Gesù, somigliante a Gesù, perché comunque era cugino, poi non c'era internet, erano vestiti tutti uguali, avevano una barba, cioè, voglio dire, aveva 6 mesi in più, quindi era praticamente una specie di fratello gemello, no? E sentiva Giovanni Battista le attenzioni su di lui. E ad un certo punto si rende conto Giovanni Battista che invece il Messia è Gesù. Si parla dello Spirito Santo, si parla del fatto che lo Spirito Santo lo spinge nel deserto. Cioè, Giovanni Battista, perché va nel deserto Giovanni Battista? Non è che va nel deserto perché vuole mortificarsi, va nel deserto perché dice, vuole lasciare spazio a Gesù. Non sono io il Messia. Non sono io il Messia. E quindi fa questa scelta dura per lui, se vogliamo anche eroica. E io penso che abbiano sofferto sia Giovanni Battista che Gesù. Sapete che io penso che la frase non sono degno di scioglierti le gacce e i sandali in realtà sia una frase un po' come quello del nodo della cravatta, cioè non, perché chiaramente sapessi fare bene, legare bene i sandali significava camminare bene, quindi era una grande arte, però poi Gesù cresce, quindi poi diventa Gesù capace di. Ed ecco che poi c'è la fase finale della vita di Giovanni Battista, in cui Giovanni Battista è provato, dubita, Vi ricordate quando è in prigione con Erode, c'è tutta la vicenda che io racconto sempre di Erode, in cui Giovanni Battista dice la verità ad Erode, ma nell'amicizia con Erode, per questo Erodiade lo uccide, e poi Giovanni Battista però ha una crisi di fede, perché Gesù, come sappiamo bene, non si comporta come avrebbe dovuto comportarsi il Messia secondo i canoni, e anche Giovanni Battista non lo sapeva quali erano questi canoni. E dice: ma perché non mi viene a aiutare? Perché non mi viene ad aiutare? Perché non viene a tirarmi fuori? Perché non va al tempio? Perché non va a parlare con i potenti? Perché sta sempre nelle periferie? E Gesù, infatti, ha quella risposta, no? Andate a spiegare. Quando i suoi discepoli gli vanno a chiedere: ma tu chi sei? No? Discepoli di Giovanni Battista. Giovanni Battista, molti suoi discepoli mandano a Gesù, ma alcuni rimangono. Quindi. E quindi Giovanni Battista finisce la vita in crisi, dicendo: no, la mia vita non è servita a nulla. Magari mi sono pure sbagliato sul Messia. E invece poi, morendo decollato, Giovanni Battista testimonia Cristo risorto. Perché? Questo l'ho spiegato tantissime volte, cioè qual è la più grande prova della risurrezione di Cristo? Il fatto che non si trova il cadavere. Ma il cadavere di Giovanni Battista invece tutti sapevano dov'era, per cui sarebbe stato facile per le autorità romane, giudaiche e così via, che cosa? Prendere il cadavere di Giovanni Battista e dire: questo qua è Gesù. Ma non lo possono fare, perché? Perché non c'ha la testa. Quindi è evidente che non è Gesù. Quindi vedete come il fatto che anche questa cosa profondamente ingiusta che è avvenuta, cioè il fatto che gli sia stata tagliata la testa per la vanità, diciamo così, di quella ragazzina e di sua madre, poi diventa lo strumento della provvidenza per testimoniare Cristo risorto. Poi io sono convinto che Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, si converte grazie a Giovanni Battista, che Giovanni Battista, quando sta alla corte di Erode, la converte, per questo lei si chiama Giovanna, e credo che al funerale di Giovanni Battista Gesù non va certamente, però ci va la Madonna. E la Madonna, che è una persona con grandissima forza interiore, chiede, esige da Erode, che sa benissimo la cosa di paglia, sa benissimo che ha fatto una cosa profondamente ingiusta, di dare il permesso a Giovanna di lasciare la corte di Erode e di diventare una discepola di Cristo. Il Signore sia nel vostro cuore, nella vostra labbra, nella vostra mente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato, pregate per me che io prego per voi e pensieri felici per tutti. Ciao!